Domenica scorsa dicevamo insieme con San Paolo: tutto faccio per il Vangelo. E oggi, in questa domenica ultima dell'anno liturgico, dedicata alla regalità del Signore Gesù, possiamo dire, riassumendo, tutto faccio per amore, perché in questo consiste il modello di regalità che il Signore Gesù ci ha mostrato. E allora dedichiamo questa giornata, tutta questa settimana che incomincia, e il nostro guardare al nuovo anno liturgico proprio al mistero grande dell'amore, con tante sue conseguenze e applicazioni sulla nostra vita, sia personale sia comunitaria. Come abbiamo fatto anche altri anni, cerchiamo di cogliere dalle parole che il Signore oggi ci ha donato qualche informazione su questo modo così originale di Gesù di essere re. In che senso egli è re e che tipo di regno è il suo, che tipo di regalità è quella che egli viene a presentarci. E io comincerei proprio dalla fine. C'è una caratteristica temporale del regno, perché quando noi pensiamo al regno, soprattutto al regno di Gesù, al regno di Dio, pensiamo appunto al paradiso. Oggi c'è la parola paradiso, che è una parola rarissima, e quindi il Vangelo la usa solo qui. Però questa parola paradiso è collegata a un avverbio di tempo. Dice oggi. Oggi sarai con me in paradiso. Possiamo quindi già dare una prima nota di questo regno, di questa regalità. È un regno, certo, che noi ci aspettiamo anche per il futuro, ma è un regno attuale. Ed è un regno nel quale attualmente, oggi, il Signore ci chiama a partecipare della sua regalità, oggi con Lui. Non è una regalità quindi vissuta da ciascuno personalmente in senso individuale, solitario, ma è una regalità che è una festa insieme di comunione con il Signore Gesù. Rimanendo sempre su questa prima caratteristica, cioè della attualità del regno, possiamo notare una espressione molto molto particolare che all'inizio della lettera San Paolo ci consegna, quando ci dice che è Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci ha liberati, non dice che ci libererà un giorno, ci ha liberati dal potere delle tenebre. E poi dice: e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Quindi quella cosa che noi potremmo dire, va bene, il ladrone buono, è chiaro, per lui è stato l'oggi, perché in quel momento moriva, quindi andava nell'aldilà del regno di Dio. Questa cosa qua invece Paolo la dice riferita a tutti noi. Questo trasferimento nel regno non è solo del ladrone nell'ultimo giorno della sua vita, ma è qualcosa che noi abbiamo già alle spalle della nostra esperienza, della nostra esistenza. Ci ha liberati e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. E quindi noi siamo dentro questo regno, il regno del Signore già iniziato. E allora in che cosa consiste? Beh, qualcosa ho già detto prima, consiste nella comunione con Lui. Ed è una comunione, essere con Lui nel suo regno, una comunione di amore. E infatti l'Apostolo, abbiamo sentito, nel regno del Figlio del suo amore. Anche questa è un'espressione originalissima che San Paolo ci regala. È il regno del Figlio del suo amore, del suo di chi? Di Dio, dell'amore di Dio. E quindi è un regno di amore quello che Gesù è venuto a inaugurare già da oggi per tutti noi. è un regno, terza caratteristica possiamo dire, ma no, prima di passare alla terza, rimaniamo un attimo sulla questione dell'amore, perché forse è la più importante, no, senza forse, è la più importante, quindi è meglio rimanere ancora su questa seconda caratteristica, per dire qualcosa della prima lettura del testo di Samuele. Il filo dell'amore ci porta alla prima lettura. Quando si dice che vengono le tribù di Israele, rappresentate dai loro anziani, vanno da Davide a Hebron. Davide è ancora un giovane guerriero, e si presentano a lui e gli dicono: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Ecco, così viene raccontata la regalità, l'intronizzazione regale. Come incomincia il regno di Davide? Incomincia non tanto con una cerimonia, che è appunto quella della intronizzazione, dell'incoronazione alla quale noi siamo abituati, ma incomincia con una dichiarazione da parte degli altri, della gente, del popolo, sono i rappresentanti del popolo di Israele. E che dichiarazione è? Giungo subito alla fine, perché così siamo chiari. È una dichiarazione d'amore. È una dichiarazione d'amore. Perché quando nella Bibbia si dice: ecco, noi siamo tue ossa e tue carne, è chiaro, siamo dentro all'amore, e in particolare all'amore nuziale. Ricordiamo che questa stessa espressione l'aveva pronunciata Adamo quando, al suo risveglio, vede Eva creata dal suo seno e dice: ecco, questa è veramente osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. E quindi questo osso e carne, ossa e carne, indicano proprio tutta la concretezza della nostra umanità e la nostra comunione sponsale con un'altra persona. È interessante il fatto che, mi è sembrato, ci fosse uno sviluppo, un maggiore ancora risplendere di questa espressione, perché in fondo Adamo, nella sua bella e meravigliata espressione, riconosce che questa persona che il Signore gli pone accanto è una persona fatta della sua stessa pasta, e non solo la sostanza è di carne e ossa come me, ma lui riconosce anche l'origine, perché capisce che è stato un sublime intervento chirurgico di Dio quello che ha portato alla nascita di Eva. E quindi lui dice: questo è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Qui gli anziani di Israele, invece, a Davide, dicono qualcosa, secondo me, di più forte ancora. Non dicono semplicemente il fatto che sono della stessa pasta o che derivano da, ma gli dicono: ecco, noi tue ossa e tua carne, cioè riconoscono di essere parte della sua stessa persona, un corpo solo con lui. Noi siamo tuoi e tu sei nostro in un modo tale che solo l'immagine del corpo, di cui ci ha parlato San Paolo in questi giorni, per chi ha seguito la prima Corinzi, ci può dire qualcosa del genere. Siamo proprio uniti con te, così come questa mano è unita al braccio, è unita al resto del mio corpo. Noi siamo tue ossa e tua carne. Ecco, questa comunione proprio totale, mi sembra che gli vogliano dire. E la seconda cosa che gli dicono, anche prima, quando era Saul re su di noi, eri tu in realtà che facevi uscire Israele e lo facevi entrare, usando quelle espressioni così belle che i libri dell'Esodo, dei Numeri soprattutto, e del Deuteronomio dicono della uscita di Israele dall'Egitto, dell'ingresso nella terra promessa. Eri tu che compivi questa opera così bella, che è un'opera tipica del pastore, che fa uscire le pecore dal gregge e le fa anche rientrare o entrare nei pascoli o entrare di nuovo nell'ovile. Quindi loro riconoscono in Davide questo tipo di re. Tu sei un pastore, tu sei il nostro pastore, noi siamo il tuo gregge. Ecco, quindi vediamo già il carattere del tutto pacifico di questo regno. Non fanno di lui un re guerriero, un re pastore, quello che loro riconoscono. Ma per me la cosa importante è che sono loro a riconoscerlo. È come se loro descrivessero la loro esperienza della loro relazione con questo giovane e si accorgessero che in fondo lui è sempre stato il loro pastore, il loro re. Cioè scoprono una sintonia, scoprono una vicinanza di lui a loro, di loro a lui, un consenso di stima e di amore che è già parte del loro patrimonio storico. Non si tratta di fare delle elezioni o fare un colpo di Stato o fare una guerra civile perché bisogna destituire il vecchio re che non va bene. Non c'è bisogno di nulla di tutto questo, perché si è, come naturalmente, creato, oggi si dice, un feeling tra queste persone che loro dicono: ma per forza sei tu. Anche da prima, anche quando c'era un altro re, sei sempre stato tu. Ecco, questo è mirabilmente descritto al capitolo 10 di Giovanni, quando Gesù descrive il rapporto tra le pecore e il pastore, questa conoscenza reciproca, questo amore, questo ascolto, questo riconoscimento che loro hanno solo al sentire la sua voce. E questo è il vero pastore. E non si sbagliano con altri pastori. Ecco, questo ancora mi sembra che voglia dire la qualità di questo re e di questa regalità. E volesse il cielo che fosse così poi anche per tutti noi, in tutte le nostre relazioni, perché se le cose stanno così, come viene presentata la regalità di Cristo, allora forse c'è un suggerimento in ordine non solo al nostro rapporto con Lui, noi i sudditi e Lui il re, ma c'è un suggerimento intorno ai nostri rapporti tra noi e con tutti, e questo suggerimento viene ancora, vediamo se lo ritrovo, no, non lo trovo. Comunque c'è, l'abbiamo trovato, ah certo, per forza che non lo trovo, perché l'ho sentito al mattutino, non è nelle letture della messa, è nell'inizio del libro dell'Apocalisse. Dopo aver presentato Gesù come il re dei re, il sovrano dei sovrani, il re dei regnanti, dice: e ha fatto di noi un regno, e questo va bene ancora con le cose che abbiamo, ma un regno nel senso che ha fatto di noi dei re e dei profeti. E quindi noi non siamo dei sudditi in questo regno, ma proprio questo modo che Gesù ci ha mostrato della regalità fa di ciascuno di noi un re. E quindi questo tipo di rapporto tra Davide e le tribù diventa anche il modello del rapporto tra ciascuno di noi e suo fratello, la sua sorella, e anche tutti gli altri uomini della terra. Come essere re? È così si è re. Nella ricerca di questa vicinanza, di questa sintonia, di questa stima reciproca, nella creazione di ponti, di dialogo, di comprensione, di accettazione l'uno riguardo all'altro. Se si entra in questo tipo di rapporto con i nostri fratelli, poi ai nostri fratelli possiamo dire quello che vogliamo, anche le cose più difficili, più dolorose. se uno è veramente amico del fratello, della sorella, del marito, della moglie, del padre, del figlio, del suo vescovo, del suo sindaco, insomma mettete tutti i rapporti che volete, ma se uno riesce a entrare in questo livello di rapporti, in questo stile di rapporti, allora lì c'è la possibilità della piena comunicazione. Arrivare a questo punto, arrivare a questo punto di confidenza, di stima, di completa dichiarazione di amore, di amicizia. Ecco, questo credo che sia la qualità del regno che il Signore Gesù è venuto a donarci. E basta così.